Allora, la prima di queste due cose che abbiamo iniziato ieri, in effetti, mi sono reso conto che per farla nel terzo modo ho già bisogno di introdurre cosa sono le equazioni covarianti. E allora, vi ricordo dove abbiamo finito ieri, essenzialmente abbiamo finito ricordando com'è che abbiamo ricavato nel modo intrinseco, cioè imponendo gamma secondo ortogonale piano tangente le equazioni, il sistema di equazioni differenziali delle geodetiche. Qui in rosso l'ho semplicemente riscritto in termini matriciali come già abbiamo fatto tempo fa. E l'unica cosa che ho aggiunto è, se non avevate provato, provare a mettere in forma esplicita l'equazione di secondo ordine. Forma esplicita in analisi vuol dire scrivere le derivate di secondo ordine come funzione delle derivate di primo ordine. Mentre ricordatevi che noi abbiamo finora sempre usato una forma piuttosto implicita, cioè una certa somma di derivate e derivata è uguale. Abbiamo usato sempre questa forma che è utile in certi casi perché qualche volta ci mette in condizioni di fare un'integrazione immediata. Se una derivata è 0, passiamo immediatamente. Però è utile fare l'esercizio, diciamo, provate a guardare, a esplicitare le derivate seconde, cioè nel primo termine sviluppate la derivata, quindi vi fanno due sommatorie, naturalmente una che riguarda le derivate seconde e una in cui andate a derivare i GIJ. E provate a vedere cosa serve per esplicitare le derivate seconde. Per scrivere le derivate seconde uguale qualcosa a funzione delle derivate prime, vi accorgerete che da una parte viene un oggetto piuttosto complicato. I prodotti di derivate prime vengono moltiplicati per questa parentesi che ho messo, che sembra un po' complicata, ma se ci pensate è una cosa piuttosto ovvia. Avete tre indici, IJK, e fate le permutazioni su quei tre indici. E dopo però vi accorgerete che c'è sempre il fatto che le derivate seconde sono moltiplicate per i coefficienti della prima forma. E quindi in sostanza serve invertire la prima forma per poter dire i gamma secondo sono uguali a g alla meno 1 per il termine che c'è dall'altra parte a destra. Quindi scrivere in forma esplicita le derivate seconde è un pochino tricky dal punto di vista calcolo. E questa è una cosa da tenere presente perché questa lezione cercheremo di vedere come ottenere direttamente in forma esplicita l'equazione differenziale e che vuol dire che i coefficienti che entreranno qui saranno oggetti piuttosto complicati, funzioni della prima forma ma piuttosto complicati. Ok, il secondo metodo invece che forse era il primo che vi aspettavate è quello, qui l'ho scritto giusto per non dover perdere troppo tempo, metodo variazionale, diciamo. Uno si aspetta che le equazioni delle geodetiche siano le equazioni delle curve di minima lunghezza. Minima lunghezza vuol dire che sono curve ad estremi fissi in cui se fate una variazione della curva la lunghezza aumenta. Allora, questo vuol dire essenzialmente fare un calcolo differenziale, cioè cercare dei minimi, ma sullo spazio delle curve. Fissate due punti sulla superficie, guardate tutte le curve che hanno quegli estremi e tra quelle curve cercate quelle che hanno lunghezza minima. Però lo spazio di tutte le curve ovviamente è una cosa gigantesca, non è uno spazio in nessun senso di dimensione finita. E voi sapete fare il calcolo differenziale in dimensione finita, in linea di massima. E il calcolo differenziale in realtà si fa in dimensione qualsiasi, però per farlo in dimensione qualsiasi serve una teoria piuttosto sviluppata, che si chiama calcolo delle variazioni, per quale si dedica un corso alla magistrale, e qui si può fare giusto a livello di piccolo gioco. Pensiamo a tutte le curve possibili fra due fissati punti. Di tutte queste curve calcoliamo qual è la lunghezza, questo siamo capaci di farlo, quindi abbiamo una funzione che va dall'insieme delle curve, che è gigantesco, in R, maggiore o uguale di 0, è una funzione a valori reali e uno cerca i minimi di questa. Naturalmente per cercare i minimi cerca i punti stazionari, per cercare i punti stazionari usa derivate. Questa è la filosofia. Il problema naturalmente è, si lavora su uno spazio di curve, a priori una cosa gigantesca, che cosa resta del calcolo differenziale? E la risposta resta circa tutto, però naturalmente dimostrarlo è molto difficile. Okay? Quindi, però farlo come gioco non è difficile. Allora, il gioco praticamente è questo, cercare le curve gamma che minimizzano la lunghezza. Siccome la lunghezza è una radice quadrata, è piuttosto complicato, allora invece che minimizzare la lunghezza si minimizza il quadrato della lunghezza. Allora non c'è la radice quadrata, è molto più facile gestire l'integrale. Il quadrato della lunghezza di una curva si chiama l'energia della curva. E allora avete una funzione che dallo spazio delle curve tra due fissati punti in R maggiore o uguale di 0, ad ogni curva associa un numero che è l'energia. Di questa funzione vogliamo studiare i minimi, cioè le curve che minimizzano quel numero, e per studiare i minimi uno studia in qualche modo i punti stazionari. Essere rigorosi, come dico, è difficile, però quello che uno può pensare è questo: il calcolo delle variazioni funziona circa così, prendete una curva gamma t. Per fare piccole perturbazioni di questa curva, perché è quello che ci interessa, vedere se spostandola un pochino la lunghezza diminuisce. Se non succede, allora lei è di minimo. Che cosa facciamo? Aggiungiamo un parametro, S, che pensiamo come una deformazione della curva. E questo parametro S può variare in tutti i modi possibili. Questo fa sì che lo spazio delle curve, anche quelle vicine a una data, abbia dimensione infinita. Però pensate di deformarlo con un parametro reale, pensate naturalmente che gli estremi siano sempre fissati, cioè il punto d'origine è sempre P, il punto d'arrivo è sempre Q, e a questo punto quando calcolate l'integrale diventa una funzione di S. Calcolare punti critici, provate a calcolare la derivata rispetto al parametro S che deforma le curve, e guardate che cosa succede. Questa è la filosofia. Quello che non è assolutamente giustificato è il fatto che riuscite a controllare cosa succede in uno spazio di tutte le curve variando la curva con un parametro reale. Ecco, questo non è assolutamente giustificato. Però potete fare essenzialmente un calcolo molto simile a quello che si fa in dimensione finita, cioè prendete l'integrale che naturalmente si scrive come somme dei g, j per le derivate della curva. Notate le derivate rispetto a t è veramente quello, è il parametro della curva, quindi dice vettore tangente, quindi quella è la lunghezza del vettore tangente al quadrato, e il parametro S serve per modificare la curva e quindi è quello di cui facciamo la derivata per vedere se riusciamo a trovare dei minimi. E naturalmente, come al solito, bisogna tener conto che i parametri della prima forma G e J dipendono da gamma, quindi da S e T, e la curva dipende da S e T. Quindi i parametri S e T sono tutti nascosti dentro a... Quindi se volete scrivere le cose senza variabile è così. Fate l'integrale da t0 a t1 delle somme ij, gij per gamma i', gamma j', dove dentro a queste funzioni sono nascosti sia il parametro t della curva sia il parametro s che modifica la curva nello spazio delle curve. La derivata prima è sempre la derivata rispetto al parametro della curva. La derivata rispetto ad s vi dice come cambia cambiando la curva. Anche i passaggi che faccio qui sono arbitrari, cioè uso teoremi del calcolo integrale in dimensione finita nel calcolo delle variazioni. E che teoremi si usano essenzialmente? Uno vuole fare la derivata rispetto ad S dell'integrale. E ora portare dentro al segno di integrale la derivata sapete che non è banale, è un teorema. Però lo facciamo sportivamente, cioè prendiamo la derivata rispetto ad S e la buttiamo dentro all'integrale. Derivare rispetto ad S non è un problema perché S è una variabile da dentro, fate tutte le derivate. Naturalmente, siccome c'è la somma IJ, i coefficienti della prima forma dipendono da S, le gamma I e gamma J derivate dipendono da S, quindi quello è un prodotto di tre termini che dipende da S, dovete applicare Leibniz a ciascuno dei tre termini. E quindi viene una sommatoria in cui si deriva i coefficienti della prima forma, una sommatoria in cui si deriva un vettore, una sommatoria in cui si deriva l'altro vettore. E a questo punto, cos'è che uno vorrebbe enucleare? Qui ci sono le derivate rispetto ad S della curva. E una somma su K su quelle. E dall'altra parte invece ci sono derivate rispetto ad S delle derivate della curva, cioè dei vettori tangenti. E uno vorrebbe scrivere l'integrale essenzialmente come una sommatoria su K di tante cose che moltiplicano di coefficienti, tipo questo, questo, in modo tale da dire perché l'integrale sia zero, bisogna che tutti i coefficienti siano zero. Solo che come si fa da queste espressioni a ottenere solo funzioni delle derivate rispetto ad S della curva e non delle sue derivate? E la risposta ovviamente è si integra per parti. E quando avete una derivata rispetto a T potete integrare per parti, nel senso di mettere quel termine non integrato e qui ho dimenticato il dt naturalmente, mettere quel termine non integrato e derivare rispetto a t il resto della funzione. Anche qui c'è un passaggio un po' arbitrario che è il seguente: dimostrare l'integrazione per parti in spazi di dimensione infinita di nuovo il calcolo delle variazioni, primo, e secondo, in questo passaggio non ho scritto le parti finite. Quando si fa integrazione per parti c'è una parte finita meno l'integrale della parte derivata. Ok? Non le ho scritte perché usando integrazione ad estremi fissi queste parti scompaiono. Quindi mi sono semplificato la vita. Fate un'integrazione per parti e vi trovate tutto in funzione delle derivate rispetto ad S della curva. Raccogliete queste derivate rispetto ad S stando attenti agli indici, perché qui si chiama la derivata di gamma K, qui la derivata di gamma I, qui la derivata di gamma J, quindi dovete cambiare gli indici in modo coerente e vi trovate che questo integrale è diventato un integrale tra gli estremi fissati di una sommatoria su K di queste derivate della curva moltiplicate per dei coefficienti che nel frattempo avete scoperto perché sono esattamente quelli che arrivano integrando per parti. E a questo punto vi accorgete di questo. Perché l'integrale sia zero, a noi interessa punti critici, quindi derivata rispetto ad S è zero, perché questo integrale sia zero serve che tutti questi termini siano nulli. Se uno di quei termini non si annulla, potete trovare una deformazione della curva in modo che sia non nulla esattamente dove non nulla quella funzione, e l'integrale non può venire zero. Questo è un integrale di un quadrato. Quindi se avete un punto in cui non è le funzioni non è nulla, trovate una curva che in quei parametri non è nulla, l'integrale non può essere zero. Quindi in morale, perché l'integrale sia zero, bisogna che tutti quei coefficienti siano zero. E quando scrivete tutti quei coefficienti viene esattamente il sistema di equazioni differenziali delle geodetiche. Allora, perché mi interessava dirvi questo? Perché è una cosa piuttosto sorprendente il fatto che lo stesso sistema di equazioni differenziali lo trovate in due modi apparentemente molto diversi. Uno è imporre gamma secondo ortogonale allo spazio tangente alla superficie, che è molto più semplice. L'altro è imporre una specie di minimalità della lunghezza delle curve, che è molto più complicato, richiede una teoria matematica molto più avanzata che il calcolo delle variazioni, però porta esattamente allo stesso sistema di equazioni differenziali. Notate che questo vi dice naturalmente che le geodetiche minimizzano la distanza tra punti sufficientemente vicini, perché come sempre il calcolo differenziale vi dice minimi locali. Ok, dopodiché quello che volevo fare era metodo covariante, che significa cercare le geodetiche usando però solo il calcolo differenziale che uno può fare sulla superficie. Notate che il primo metodo è prendo gamma secondo e impongo l'ortogonalità con n, quindi sto usando la normale. Pardon, l'ortogonalità con lo spazio tangente, quindi sto usando la normale. Uno può fare un calcolo differenziale invece che guarda solamente e esclusivamente le cose che succedono dentro la superficie. Allora, per leggere questo è meglio parlare prima del calcolo differenziale assoluto. Allora, cambio pagina. E questa è essenzialmente la lezione di oggi. La lezione di oggi è essenzialmente il calcolo differenziale intrinseco. Conseguenze di questo essenzialmente sono certi risultati dovuti a Gauss, altri risultati dovuti a Codazzi-Mainardi. E teorema fondamentale, teorema di struttura, teorema fondamentale delle superfici. Ok, allora noi siamo abituati a questo ormai. Se avete x e y, che sono campi vettoriali, campi vettoriali vuol dire vettori dipendenti da parametri. Quindi per esempio possono essere campi vettoriali tangenti a una superficie, vuol dire in ogni punto ho dato un vettore tangente che cambia da punto a punto. Può essere un campo normale alla superficie, in ogni punto vi ho dato un vettore normale che cambia da punto a punto, ovviamente, e così via. Noi siamo abituati ormai al fatto che possiamo usarli sia come funzioni a valori vettoriali, sia come derivazioni, cioè direzioni in cui derivare. Cioè possiamo calcolare la derivazione di uno rispetto all'altro. Questo tipo di operazione, sappiamo, usare x e y come sia campi vettoriali, cioè vettori variabili, sia come derivate direzionali. Che vuol dire direzioni di derivazione, e calcolare x calcolato in y vuol dire che sto usando x come campo di derivazioni e y come oggetto da derivare. E questa operazione naturalmente cosa fa? Naturalmente x si può pensare come una cosa che trasforma funzioni c infinito in funzioni c infinito, manda f in x calcolato in f, dopo si applica ad ogni componente di y, e naturalmente ha certe proprietà. Proprietà fondamentali sono essenzialmente R lineare, cioè se fate x di alfa f più g, dove alfa è un numero reale, sapete come fare. Cioè viene alfa x di f più x di g. Le derivate hanno questa proprietà. Però se fate un prodotto di funzioni, non è lineare sulle funzioni, è Leibniz. Cioè se fate x di f moltiplicato g, il risultato non è f per x di g, è x di f moltiplicato g più f moltiplicato x di g. Naturalmente è lineare nella derivazione. E che vuol dire se fate una combinazione di campi vettori, fate fx più y e lo calcolate in qualcosa, viene fx calcolato nel qualcosa più y calcolato nel qualcosa. Cioè sto pensando a come si comporta sia sull'argomento sia sulla funzione. Sull'operatore stesso, perché anche l'operatore potete fare somme di derivazioni, sono derivazioni, potete moltiplicare le derivazioni per costanti o anche per funzioni e sono derivazioni. E quindi sull'argomento si comporta come R lineare Leibniz, e sulle derivazioni si comporta in modo lineare, anche moltiplicando per funzioni. E si comporta come lì, cioè se fate composizioni x composto y, allora il crochet di Lie che sarebbe x virgola y, che vuol dire x applicato a y meno y applicato a x, si comporta secondo una regola del tipo quando ne fate tre e fate la somma ruotando, il risultato è 0. Quindi y z x più z x y e il risultato è 0. E a questo ormai siamo abituati, è un calcolo differenziale libero, diciamo in Rn. Per il momento non ha niente a che fare con le superfici. Quello che succede è che se x e y sono campi tangenti a una superficie, diciamo S, allora questo è un campo che non è necessariamente tangente. Non è necessariamente tangente a S, perché comunque stiamo usando come vettori in R3, diciamo in Rn, stiamo applicando le regole di derivazione del calcolo usuale, non c'è nessun motivo che derivando vettori tangenti secondo direzioni tangenti vengano vettori tangenti, anzi, pensate alle curve, le curve su una superficie, quando la derivate rispetto a parametri della superficie, può benissimo andare fuori il vettore tangente, il vettore derivato. Ok, e allora quello che uno può fare naturalmente è fare la cosa ovvia, cioè decomporre il risultato guardando qual è la parte tangente e qual è la parte normale della superficie. Se sono campi tangenti alla superficie, non è necessariamente tangente, può darsi che lo sia, non è necessariamente tangente a S, e possiamo decomporre x applicato a y in parte tangente e parte normale a S. Come si fa? Ovviamente prendete x applicato a y e dite, diamo un nome, si chiama nabla x applicato a y, questa è la parte tangente, più la parte normale. La parte normale è più facile scriverla perché, naturalmente adesso mi sono messo in una situazione di superfici in R3. Se ho dei vettori e voglio calcolare la proiezione sul normale, calcolo la proiezione sul normale, quindi faccio x, il campo vettore che voglio scalare n e moltiplicato n. Questo è semplicemente se ho un vettore qualsiasi e voglio fare la proiezione V è qualsiasi, N è un versore, proiezione di V su N, come fate a calcolarla? Basta calcolare N moltiplicato per la lunghezza del vettore in questione. E la lunghezza del vettore in questione è esattamente il prodotto scalare con il vettore dato. È appunto il vettore scalare n moltiplicato n. V scalare n vi dice la proiezione lungo n di quel vettore. E, possiamo scrivere meglio questa parte. Questo lo otteniamo come definizione per il momento e nabla x sarà l'operatore che ci interessa. Però cerchiamo di scrivere meglio quell'altro. Cos'è che sappiamo dell'altro? Beh, naturalmente siccome x e y sono tangenti, y scalare n fa 0, essere tangenti vuol dire essere ortogonali a n, quindi x di y scalare n è uguale a 0, applicati Leibniz viene x y scalare n è uguale a meno y scalare, quindi qui c'è meno y prodotto scalare x calcolato in n e moltiplicato per n. Che cos'è y scalare x di n? Quindi qui c'è sempre il nabla x calcolato in y, meno y prodotto scalare, questo sarebbe il differenziale di n nella direzione x. Applicare un campo vettore a n vuol dire calcolare il differenziale della funzione n in direzione di quel vettore, e questo noi gli abbiamo dato un nome, è l'applicazione di Weingarten a parte il segno, quindi più y prodotto scalare l applicato a x. E cos'è che vedete comparire? La seconda forma fondamentale. Cioè, in altre parole, quando prendete x applicato a y e fate la proiezione su n, trovate la seconda forma fondamentale calcolata in xy moltiplicata per n. Da qui, naturalmente, se volete fare il nabla x calcolato in y, che cosa fate? Fate l'xy, cioè lo calcolate libero, e togliete la seconda forma calcolata in xy moltiplicata n. Ecco, queste sono le derivate covarianti. Derivata covariante in direzione x. Il termine covariante si riferisce al fatto che è la parte tangente della derivata. È la, tra virgolette, parte tangente della derivata, e della derivata direzionale rispetto a x. E quindi è la parte di derivazione che vede qualcuno che vede solo il piano tangente. Per questo si chiama il calcolo covariante, vuol dire covariante con la superficie. Uno fa il calcolo differenziale in R3, chi però vede solo lo spazio tangente alla superficie vede solo quella componente covariante di questa della derivata totale. Vediamo un attimo. Ok, allora in sostanza a questo punto abbiamo un nuovo operatore. Il nabla x è un nuovo operatore. Prende anche lui essenzialmente funzioni c infinito e le manda in funzioni c infinito sulla superficie. E questo operatore ha le stesse proprietà di una derivazione. Cioè è R lineare Leibniz sull'argomento, R lineare Leibniz sull'argomento, che vuol dire che se fate il nabla x di alfa, di alfa f più g, viene alfa nabla x di f più nabla x di g per alfa reale. Se fate il nabla x di un prodotto fg, viene Leibniz. E notate che le due cose sono legate dal fatto che gli operatori differenziali sulle costanti fanno 0. E rispetta la regola di Lie. Ok, allora ci sono due note da fare. La prima adesso, scusate, e volevo dire che è lineare anche sulle lineare sul sull'operatore. Cioè se fate il nabla di una combinazione somme fxi, anzi scriviamolo più facile, nabla di fx più y, viene f di nabla x più nabla y. Allora, meglio osservare subito questo. Se fate il nabla x calcolato in un campo y meno il nabla y calcolato in un campo x, viene la stessa cosa che fare l'xy. Cioè x calcolato in y meno y calcolato in x. Invece, se fate nabla x componente con nabla y meno nabla y componente con nabla x, non è la stessa cosa che fare il nabla del crochet di xy. Cioè uno prova a confrontarli e vede che non è detto che siano uguali. E cioè questo sarebbe il commutatore di nabla x e nabla y. Il commutatore dei campi covarianti non è il campo covariante dei commutatori. Oh, scusate, ho detto non è. Questa è la cosa fondamentale delle superfici. È tutto quello che dà grande importanza appunto a fare il calcolo differenziale sulle superfici. Ok, allora questa è la prima cosa da notare. La seconda cosa da notare è che siccome abbiamo questa proprietà, linearità sull'operatore, e naturalmente noi sappiamo che i campi tangenti a una superficie sono generati essenzialmente da due generatori, dimensione 2, questo vuol dire che se noi conosciamo le derivate covarianti sui generatori, facendo combinazioni lineari, abbiamo le derivate covarianti su tutti gli operatori possibili, in tutte le direzioni possibili. Quindi in sostanza per studiare i nabla x, tutti i nabla x, basta conoscere i nabla nelle due direzioni tangenti date da una qualunque parametrizzazione. Quindi morale, per studiare Quindi torniamo, diciamo, nella. Se lo spazio tangente a x è generato da due derivazioni di uno di due, anzi, diciamo i diconi. Per esempio nelle superfici bastano sigma u e sigma v, che sono le due derivate rispetto ai parametri, e allora conoscere nabla deconi sui dicon j permette di ricostruire tutti i calcoli nabla x calcolato in qualunque y, perché scrivete nabla di una certa somma fi di con i applicati a y, comunque sarà una certa somma su j, g con j, d con j. E facendo tutti gli sviluppi del caso, che vi lascio fare, vi ritrovate ridotti a cose del tipo nabla dei d con i calcolati in d con j, naturalmente una cosa un po' complicata, perché vediamo, il primo passaggio da fare naturalmente sarebbe quello facile, cioè sarebbe la somma su i degli f con i nei nabla d con i applicati alle somme j, g con j applicati ai d con j. Ok? E dopodiché fate somme fi, il nabla di d con i adesso lo applicate a tutta la somma, quindi viene la somma esce per linearità, somma su j, nabla d con i applicato a g con j per d con j. E questo che cosa succede? Somme su i, f con i, somme su j, e qui devo applicare Leibniz, perché adesso ho un operatore in nabla e dentro c'è un prodotto di una funzione per un altro vettore tangente, e quindi devo applicare Leibniz. Quindi ci sarà un d con i applicato a g con j moltiplicato d con j più il g con j che moltiplica il nabla d con i applicato a d con j. Allora, guardate un po' il tutto, basta conoscere questi e avete scritto tutta la funzione. Quindi questo adesso riordinate un pochino, è una somma su i, somma su j, fi che moltiplica il d con i calcolato in g con j moltiplicato per d con j, più, e poi c'è questo g con j, nabla di con i applicato a d con j. Se questo qui sapete scriverlo in termini del generatore di 1 di e, m, tutto quanto è scritto in termini. Allora, se questo, allora conoscere nabla di con i in d con j permette di ricostruire qualunque derivazione su qualunque campo. E allora, per definizione, diciamo che definizione, nabla d con i calcolato in d con j, naturalmente lui sarà che cosa? Una certa combinazione di campi tangenti, perché lui è una derivazione covariante, quindi il risultato sarà una certa combinazione di campi tangenti d con k, diciamo, una certa somma su k, e i coefficienti, che sono funzioni, gli diamo un nome, li chiamiamo i k, i gamma con k i j. Cioè, in altre parole, questa matrice gamma i j k al variare di i e j sarebbe la matrice di nabla d con i nella base d con j di 1 di m. Per esempio, nel caso delle superfici sarà una matrice 2x2, perché abbiamo due derivazioni di base. Ecco, questi si chiamano i simboli di Christoffel. I simboli di Christoffel essenzialmente determinano completamente le derivate covarianti. Quasi ora di fare la pausa. Il punto è, riusciamo veramente a calcolare i simboli di Christoffel e cosa ci aspettiamo? Allora, essenzialmente noi ci aspettiamo che questo calcolo covariante dipenda solo dalla superficie e le cose intrinseche della superficie sono solo la prima forma fondamentale. Quindi è ragionevole aspettarsi che dovremo riuscire a calcolare i simboli di Christoffel usando solo la prima forma fondamentale. E questo è vero. Dopo l'intervallo ve lo faccio vedere, o forse un po' prima, o forse prima dell'intervallo, così magari avete tempo di pensarci. E la cosa che invece è chiara è che i simboli di Christoffel determinano completamente il calcolo differenziale covariante, cioè il calcolo differenziabile visibile sulla superficie, la proiezione sulla superficie, sullo spazio tangente della superficie del calcolo differenziale di Rn. Ok, magari prima della pausa vi faccio vedere com'è la dipendenza della prima forma. Come calcolare i simboli gamma ijk per vedere che dipendono solo dalla prima forma fondamentale della superficie. Ci sono vari modi di farlo. Forse quello che ho scelto non è il più immediato. Dopo ve ne suggerisco un altro, ma non ho mai provato a farlo. Proviamo a calcolare il mi serve una piccola osservazione. Il Nabla dicon I calcolato in dicon J meno il Nabla dicon J calcolato in dicon I è il commutatore di dicon I dicon J e quindi fa 0. Derivate parziali commutano tra di loro, quindi bisogna tenere conto sempre di questa simmetria dei simboli gamma. Il gamma ijk è uguale al gamma j con i k. Quando fate il Nabla di con i sul di con j è lo stesso che fare il Nabla di con j sul di con i, quindi potete scambiare gli indici i e j. E questa è una proprietà di simmetria di quei simboli. Ok? Ok, allora detto questo, provate a calcolare il dk di gij. Allora questo è il dk, naturalmente gij è il termine della prima forma fondamentale, quindi d con i prodotto scalare d con j. Questo naturalmente lo usate alla Leibniz, è derivata lungo direzione kesima di d con i scalare d con j più d con i prodotto scalare derivata kesima sulla direzione d con j. Leibniz. Adesso, attenzione, questo qua è il Nabla di k calcolato in d con i prodotto scalare d con j. E attenzione a questo passaggio, qui avete un prodotto scalare, è un vettore prodotto scalare con d con j è un elemento dello spazio tangente, il che vuol dire che la componente normale dell'altro vettore non dà risultato. L'altro vettore si decompone come parte covariante più parte normale, la parte normale prodotto scalare con D con J fa 0 perché è nel tangente. D'accordo? Quindi l'uguaglianza di questi due termini è semplicemente il fatto che quando decomponete parte normale e parte tangenziale, la parte normale prodotto scalare con qualcosa dello spazio tangente fa 0 e sparisce. Quindi qua vi trovate più D con I per lo stesso motivo nabla di K dei D con J. Ora, il nabla di K sappiamo che cos'è, quindi facciamo una somma. Siccome purtroppo qui ho usato l'indice K, mi tocca fare la somma su un altro indice, diciamo L, ok? E questa è la somma dei gamma L degli indici KI per D con L, prodotto scalare D con J. E quello che c'è qua è il D con I prodotto scalare con la somma dei gamma, somma su L, diciamo, gamma L KJ per D con L. Giusto? Al posto di nabla K ho scritto la definizione con i coefficienti di Cristofoli, i simboli di Cristofoli. Allora, qui mi trovo somme su L dei gamma L KI moltiplicato per DL scalare DJ è l'elemento G LJ della prima forma. E qui mi trovo che cosa? La somma su L dei gamma L KJ moltiplicato per l'elemento G della prima forma IL, questo. Ok, allora provate a fare le permutazioni, quindi provate a fare il D con I calcolato in GJK e provate a calcolare il D con J calcolato in GKI o IK che è lo stesso, eh. Naturalmente per fare questo non serve rifare i conti, anzi per allenamento uno potrebbe rifare i conti, però essenzialmente basta applicare la permutazione agli indici. Quindi basta prendere l'ultima cosa che è stata scritta e scrivere al posto di K scrivere I, al posto di I scrivere J, al posto di J scrivere K. Ok, viene un piccolo casino che vi lascio fare e quello che succede facendo... guardando i termini che compaiono e vedendo quali sono i termini che vi interessa calcolare, facendo questa somma, i D con I calcolato in G, JK, più il D con J calcolato nel GKI, meno il D con K calcolato in GIJ, vi porta a questa espressione, due volte la somma su L di gamma L IJ moltiplicato per GKL. Perché ci interessa? Perché qui dentro ci sono i coefficienti che vogliamo calcolare moltiplicati per elementi della prima forma. Quindi, essendo abbastanza astuti, questo qua sarà un prodotto di una matrice di questi coefficienti gamma moltiplicato per la matrice della prima forma, che sarà uguale a che cosa? Ha un'espressione in cui ci sono gli elementi della prima forma derivati un pochino. Quindi vi dirà essenzialmente calcoliamo i gamma IJ facendo l'inversa della matrice della prima forma moltiplicata per una matrice che è fatta con derivate di elementi della prima forma. Morale, potete scrivere una formula esplicita che vi dice chi sono i simboli di Christoffel usando la prima forma. E dopo cerco di scrivere la formula esplicita se ci riesco. E facciamo un intervallo perché ho passato troppo l'ora. Thank you. Prego.
Prima di definire i simboli di Christoffel, quando abbiamo fatto vedere che basta conoscere le derivate, le derivate. Ok, sì, esattamente lì, la penultima è l'unica. Quando applichiamo Leibniz, la prima volta che lo applichiamo dovrebbe essere lambda, giusto?
E questo, nabla?
Sì.
Ah, è indifferente, nel senso che questa è una funzione, il g è una funzione, quindi non c'è bisogno di proiettarlo, diciamo.
Okay, sì.
La regola di Leibniz, diciamo, in questo caso per le nabla di fx sarebbe derivata di f moltiplicato x più f per il nabla delta applicato a x.
Sì, perché è una funzione.
Okay. È una funzione, quindi si scarica direttamente la derivata.
Okay. Sì. Ok, grazie.
Ecco.
Thank you.
Questa cosa è un esempio essenzialmente di calcolo tensoriale. I gamma IJK hanno tre indici, sono tensori con tre indici, due in basso e uno in alto. E il prodotto, che è la somma L gamma JL per K GKL, e va pensato come un prodotto di matrici, c'è l'indice L che varia, l'indice L varia alla seconda entrata di G, a parte che G è simmetrica, non avrebbe molta importanza, ma varia la seconda entrata, quindi è un prodotto di una riga di G per colonna di gamma, e quindi si può interpretare come un prodotto G per gamma I. Gamma I è quello che ci interessa. E dall'altra parte, quando fissate I, gli indici che variano sono J e K, cercate di capire cos'è quel tipo di matrice, viene un pochino più umano. Vedete che la derivata iesima, I è fissato, della matrice della prima forma, IJK, e l'altra parte, che cosa succede? Fate la derivata J, ma fissando l'indice I, oppure la derivata K, fissando di nuovo l'indice I dentro alla prima forma. La differenza di quei termini vi dà una matrice antisimmetrica. Quindi in pratica questo vi sta dicendo, e questo forse è un pochino più umano da capire, la prima forma moltiplicata per i coefficienti di Christoffel della derivata iesima è una matrice che dipende solo dalla prima forma ed è fatta così: derivate rispetto a I la prima forma e poi aggiungete una matrice antisimmetrica che si ottiene scambiando le derivate della prima forma ma fissato I. Questa espressione è una forma umana, diciamo, di questa, o almeno una forma che io riesco a capire meglio. Di solito chi fa calcolo tensoriale usa sempre la prima di queste due forme, cioè guarda gli indici, guarda le somme sugli indici e magari fa la convenzione di Einstein, cioè elimina la sommatoria, perché l'indice doppio sottinteso che si somma, e tendenzialmente io non capisco nulla, però il significato è semplicemente questo, cioè la matrice gamma I che ci interessava moltiplicata per la matrice della prima forma si scrive come una strana matrice che si calcola derivando la prima forma, ed è simpatica, è la somma di una matrice simmetrica e di un'antisimmetrica. E questo vi dice essenzialmente come calcolare i gamma con I. Naturalmente scritto così sembra assurdo, quindi, o troppo complicato, quindi l'invito è provare a scrivere esplicitamente quelle formule lì nel caso delle superfici, cioè in dimensione 2. In dimensione 2 le matrici gamma sono 2, gamma 1 e gamma 2, perché ci sono due derivazioni. Ciascuna di queste matricette è una matrice 2x2, quindi è umano scriverle. E scrivere tutti quei termini, vi accorgerete che da questa parte la matrice che sembra complicata, in realtà alcuni termini si cancellano e vengono delle formule del tutto accettabili. E quindi piccolo esercizio per tutti, diciamo, scrivere queste formule nel caso delle superfici. Nei termini a cui siamo abituati, G è la matrice EFFG, la matrice gamma 1 è semplicemente una matricetta gamma 1, allora 1, 1, gamma 1, 1, 2, gamma 1, 2, 1, gamma 1, 2, 2 e gamma 2, anche lei è una matrice dello stesso tipo. Queste formule vi dicono essenzialmente come calcolare le due gamma usando G e derivate opportune della G combinate insieme. E notate che tra gamma 1 e gamma 2 naturalmente c'è una relazione, quella che sapete, cioè qui ci sarebbero i coefficienti gamma 2 e poi 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, e vi ricordate che c'è la relazione che il gamma KIJ è uguale al gamma KJ con I. Questa è una simmetria interna, ok? Guardate che relazione c'è esattamente tra queste matrici. Ci sono simmetrie interne, ma anche simmetrie, cioè uguaglianze tra certi termini di gamma 1 e certi termini di gamma 2. Se ho una buona immagine, questi termini Ok, non sono sicuro. Bisogna guardare bene. È un esercizio, scriverlo esplicitamente in modo da farci un po' di immaginazione. Dunque, detto questo, volevo arrivare un po' al punto, cioè far vedere a cosa serve tutta sta roba. Equazioni strutturali delle superfici. E vi ricordate la strategia che abbiamo usato con le curve? Con le curve abbiamo usato una strategia tipo prendiamo una curva abbastanza buona, facciamo le derivate della curva, troviamo un sistema mobile di riferimento nello spazio, ortonormalizziamo e poi troviamo le equazioni di Frenet. E ortonormalizzare naturalmente là un procedimento che viene spontaneo. In questo caso cos'è che abbiamo? Data sigma, diciamo parametrizzazione di una superficie, parametrizzazione di S, abbiamo spontaneamente una base in ogni punto dello spazio. Se facciamo le derivate di sigma rispetto a U e V, troviamo due generatori dello spazio tangente. Parametrizzazione qualsiasi, quindi non dico che sia. E usiamo N come l'abbiamo calcolato sulla carta, cioè prodotto vettore diviso la norma, usiamo come base mobile, cioè base che dipende dai parametri. Sigma U e sigma V sono indipendenti per definizione perché abbiamo una superficie, il prodotto vettore è ortogonale ai due, quindi completa una base di R3. E questa base di R3 non è ortonormale, a parte il fatto che N è ortogonale agli altri due. Per gli altri due non sappiamo niente. Data sigma per la parametrizzazione, usiamo questa base mobile e possiamo impostare il sistema differenziale, cioè possiamo prendere questa base sigma U, sigma V, N e derivare rispetto a U. E possiamo prendere la stessa base sigma U, sigma V, N e derivare rispetto a V. Derivare rispetto a U naturalmente significa fare la derivata direzionale nella direzione di sigma U. Ok? Che sono le due derivazioni che possiamo usare nello spazio tangente della superficie. E naturalmente, come tutte le questioni in cui prendo una base e faccio una derivata, le derivate sono comunque dei vettori, si scrivono in termini di quella base, quindi si scriveranno come la base sigma U sigma V N moltiplicate per una certa matrice 3x3 di funzioni. Come è fatta questa matrice 3x3? Sigma U sigma V N, anche lei moltiplicata per una matrice 3x3. Accidenti, ecco. Come sono fatte queste matrici? E questo potremmo pensarlo come un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali, perché c'è la derivata rispetto a U e la derivata rispetto a V. E automaticamente la base che abbiamo soddisfa queste equazioni differenziali. Un po' come con le curve potremmo chiedersi viceversa, cioè se ci diamo le matrici riusciamo a risolvere questo sistema, qualunque siano le matrici. E cerchiamo di capire prima di tutto come sono fatte queste matrici. Allora, la prima cosa che vi dico è che qua c'è zero. Perché? La terza colonna dovrebbe contenere la derivata di n rispetto alla direzione sigma u. Però n è ortogonale allo spazio tangente. Quindi qualunque sua derivata... ok, n è ortogonale allo spazio tangente ed n è un versore. Come tutti i versori, qualunque sua derivata è ortogonale a lui. E se è ortogonale a lui, vuol dire che è combinazione dei due vettori dello spazio tangente e 0 per il normale. Okay? Quindi che nell'ultimo posto ci sia uno 0 è la cosa più facile per capire questa matrice. In questo quadrato cos'è che dobbiamo mettere? Dobbiamo prendere le derivazioni sigma u e sigma v e fare la derivata rispetto alla direzione sigma u, perché facciamo la derivata rispetto a u. E quella parte che ho messo qui nel quadrato in questo momento è la parte, la componente tangenziale di quella derivazione. D'accordo? Nelle prime due colonne prendo i due vettori tangenti, li derivo rispetto al primo vettore tangente, cioè a u, e devo mettere le componenti di quei vettori. Allora, le componenti tangenziali sono quelle che sono date dalla matrice gamma 1 e qui dalla matrice gamma 2. Perché questa è la componente covariante di sigma u calcolato in sigma u calcolato in sigma v. Gamma 1 e gamma 2 calcolati con quella base dello spazio tangente, naturalmente. Cioè sto usando come base dello spazio tangente sigma u e sigma v. Cosa sono gli altri termini di questa matrice? Quindi questa è la componente covariante di questi due e quindi dipende solo dalla prima forma fondamentale. Dunque, cosa c'è nelle altre componenti di quella matrice? Allora, cerchiamo di capire le ultime colonne prima di tutto. Le ultime colonne, le terze colonne, sono che cosa? N derivato rispetto a U, cioè sigma U calcolato in N, o se volete il differenziale di N calcolato nella direzione sigma U. E per questo naturalmente abbiamo già la risposta. Il differenziale di n, o meglio, meno il differenziale di n è meno la mappa di Weingarten, calcolata nella direzione sigma u. E della mappa di Weingarten abbiamo deciso come si chiama la matrice. Giusto? La mappa di Weingarten applicata alla base sigma u sigma v si scrive come la base sigma u sigma v moltiplicata per la matrice ABCD. Quindi qui cos'è che sto calcolando? Sto calcolando L di sigma u. L di sigma u sarebbe la prima colonna e quindi L di sigma u si scrive come A volte sigma u più c volte sigma v. Quindi qui ci dovrebbe essere i coefficienti meno a meno c. E qui di conseguenza ci dovrebbe essere i coefficienti meno b meno d. Il meno è dovuto al fatto che la mappa di Weingarten è l'opposto del differenziale di Gauss. E allora, per le terze colonne avevamo già i nomi a disposizione. E notate che le terze colonne dipendono da Weingarten, ovvero dipendono da prima e seconda forma fondamentale. E per la terza riga, cos'è che bisogna calcolare? Per calcolare la terza riga dovremmo calcolare dovremmo fare, per esempio, per la prima matrice, dovremmo calcolare il sigma U derivato rispetto a U e prodotto scalare con N, essenzialmente. Perché cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere sigma U, derivare rispetto a U, quindi diviene un vettore, e cercare la sua componente lungo il normale. Ma per fare la sua componente lungo il normale facciamo prodotto scalare con N. E questo è un conto che abbiamo già fatto prima. Questo è qualcosa del tipo, a parte un segno meno, il sigma U prodotto scalare col sigma U di N. Ah no, ma scusate, questa è una stupidaggine, cioè è già scritto il risultato, no? Sigma UU scalare N. Chi è sigma UU scalare N? È il coefficiente L della seconda forma. Cioè vi ricordate che la seconda forma avrebbe la matrice sigma UU, sigma UV, sigma VU, sigma VV, prodotto scalare con N. Sì, forse non è da scrivere così. Quindi questo, e nell'altro posto cosa ci sarebbe? Il sigma V U prodotto scalare con N, quindi è il termine M fuori diagonale. Quindi qua ci sarebbe L M. E qua naturalmente, senza grosse sorprese, troverete che è MN. E quindi vedete che avevamo già la matrice, tranne che dovevamo imparare ad esprimere derivate dei vettori tangenti che abbiamo scelto nelle direzioni di quegli stessi vettori, e quello è la matrice dei simboli di Christoffel, le due matrici dei simboli di Christoffel. Però abbiamo essenzialmente le matrici di queste equazioni differenziali. Come possiamo, possiamo dargli un nome? Naturalmente questa possiamo chiamarla matrice U1 e questa matrice U2. Queste matrici U essenzialmente vi dicono che ho un sistema di equazioni del tipo: faccio la derivata rispetto a U, brutto scrivere così, diciamo il sigma U di una certa base è uguale alla base che moltiplica la matrice U con 1, il sigma V della stessa base è uguale alla base che moltiplica la matrice U con 2. Se ho una superficie, automaticamente questo porta una base mobile dello spazio, la quale base mobile dello spazio soddisfa un sistema di equazioni alle derivate parziali che è esattamente questo. U con 1 e U con 2 dipendono da prima forma fondamentale e seconda forma fondamentale, oppure da prima forma fondamentale e Weingarten. Naturalmente la seconda forma e Weingarten possono essere sostituiti l'uno all'altro, perché si passa dall'uno all'altro moltiplicando per la prima. E per di più la sottomatrice 2x2 di 1 e U2 dipende solo dalla prima forma in realtà. Cioè la parte tangenziale delle matrici U1 e U2 dipendono solo dalla prima forma, perché sono i simboli di Christoffel che dipendono solo dalla prima forma. Queste sono le informazioni che abbiamo. Ok, allora uno potrebbe chiedersi a questo punto e viceversa. Cioè, se uno ci assegna una prima forma e una seconda forma a casaccio, la prima forma deve essere definita positiva, una matrice 2x2 è definita positiva, e una seconda forma che può essere una matrice 2x2 simmetrica, ma quello che gli pare. Riusciamo a trovare una superficie in cui la matrice della prima forma è esattamente quella e la matrice della seconda forma è esattamente quella che abbiamo deciso? È un po' come il caso delle curve. Se uno ci dà la matrice delle curvature, è vero che riusciamo a trovare una curva che ha esattamente quelle matrici di curvatura? La risposta in quel caso era: bisogna risolvere un sistema di equazioni ordinarie. Essenzialmente la risposta era: se i dati sono abbastanza regolari ci riusciamo. Okay? In questo caso invece, se uno ci dà una prima matrice, una matrice di una prima forma simmetrica definita positiva, e ci dà una matrice di una seconda forma simmetrica qualsiasi, con queste due matrici noi possiamo calcolare le matrici 1 e 2, perché la prima forma, facendo un po' di derivate, ci permette di trovare le matrici gamma. Per trovare la matrice da seconda forma ce l'abbiamo, per trovare Weingarten basta moltiplicarla per l'inverso della prima, quindi abbiamo i coefficienti delle matrici 1 e 2 e vorremmo vedere se riusciamo a risolvere il sistema differenziale, cioè dire: riesco a trovare un sigma tali che la base sigma u, sigma v e poi il vettore n soddisfa a quel sistema di equazioni derivate parziali. Quindi il problema viceversa, data G1 matrice simmetrica definita positiva e G2 matrice simmetrica. Troviamo, naturalmente matrici di funzioni, troviamo U1 e U2, trovando i simboli di Christoffel e trovando i coefficienti A, B, C, D, L, M, N. Esiste sigma tale che, sigma vuol dire una superficie, tale che quando prendo sigma U, sigma V, N e derivo rispetto a U, trovo questa base sigma U, sigma V, N moltiplicata per U1 e sigma U, sigma V, N derivata rispetto a V è uguale a questa moltiplicata per U2. L'incognita sigma è una funzione di due parametri U e V che deve risolvere questo sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali. Due variabili, due derivate. E allora qui, siccome mi avete detto che non avete ancora fatto quasi nulla, mi sembra, di equazioni di derivate parziali, vi faccio notare che già il caso banale, la risposta è no. Nota. Se esiste una funzione f grande, diciamo di x e di y, tale che la derivata parziale rispetto a x di f grande di xy sia una certa funzione f piccolo di xy e la derivata parziale rispetto a y di f grande di xy sia una certa funzione g piccolo di xy, allora che cosa succede? Che quando faccio la derivata parziale rispetto a y di f piccolo, non scrivo più le variabili, scusate, è la derivata parziale rispetto a y della derivata parziale rispetto a x di f grande. E se credete al teorema di Cauchy-Schwarz, commutate le derivate e trovate che questa deve essere la derivata rispetto a x della funzione g piccolo. Se esiste una funzione che soddisfa quelle due equazioni, allora necessariamente la derivata rispetto a y di f deve essere uguale alla derivata rispetto a x di g. Questa è condizione necessaria affinché esista la f grande che soddisfa quel sistema. Cioè, se uno vi chiede, risolvete un sistema di equazioni alle derivate parziali in modo tale che la derivata rispetto a x sia una funzione, la derivata rispetto a y sia un'altra funzione, però le due funzioni f e g non rispettano questa condizione. Cioè, la derivata di, su y di f non è la derivata su x di g. Beh, allora il sistema non può avere soluzioni. Quindi, morale, risolvere un sistema di PDE, equazioni di derivate parziali, non può dipendere solo dalla regolarità dei dati. Le funzioni possono esserci infinite o finché vogliono, ma se non soddisfano certe condizioni non ci sarà nessuna soluzione. E, ecco, il teorema fondamentale delle PDE essenzialmente è che queste condizioni, diciamo condizioni di derivabilità, sono necessarie e sufficienti localmente. Cioè, che se avete un sistema di equazioni differenziali che soddisfa le condizioni di integrabilità, cioè soddisfa le condizioni che la derivata di f piccolo rispetto a y è la derivata di g piccolo rispetto a x, allora localmente nel piccolo riuscite a trovare f grande che soddisfa il sistema di equazioni. Questa è la grossa differenza tra studiare equazioni ordinarie e studiare equazioni di derivate parziali. Per le equazioni di derivate parziali bisogna avere condizioni dei dati iniziali che non sono solo di regolarità ma una certa compatibilità tra i dati iniziali per poter avere soluzioni. Queste si chiamano le condizioni di integrabilità. Se ci sono, il teorema vi dice essenzialmente localmente esistono soluzioni. Ecco, quello che noi facciamo essenzialmente è applicare questo, che è un teorema di analisi, al nostro caso. Quindi questa, diciamo, è pillola di analisi, e noi siamo in questa condizione essenzialmente perché cosa abbiamo? Abbiamo dato una matrice G1 e G2, con questa matrice G1 e G2 costruiamo le matrici 1 e U2 facendo un po' di derivate e cose varie, e ci resta da capire, riusciamo a trovare una funzione sigma di U e V tale che soddisfa, questo è un po' più complicato, non è una funzione, è un sistema differenziale, però un sistema differenziale delle derivate parziali. Allora, il teorema di esistenza e unicità, quindi diciamo queste sono le equazioni strutturali, esattamente come abbiamo parlato di equazioni di Frenet per le curve. Il teorema di Frenet per le curve vi dice: se vi do la matrice delle curvature, allora trovo localmente una curva che ha quelle matrici. Qui il teorema deve essere: se vi do prima e seconda forma, cioè due matrici, una simmetrica e una definita positiva, allora se le due matrici hanno certi tipi di compatibilità riuscirò a trovare una superficie che ha quella come prima forma e quella come seconda. Cerchiamo di scriverlo in modo allora, teorema esistenza unicità per superfici. Data G uguale EFFG con EG e G meno F alla seconda positivi, cioè una matrice simmetrica definita positiva, e diciamo una matrice LMMN simmetrica qualsiasi. Allora esiste una superficie S con parametrizzazione sigma avente G come prima forma fondamentale e chiamiamo G2 questa, G2 come seconda forma fondamentale, se e solo se il sistema di equazioni derivate parziali lo scrivo così, di 1 di 2 sono le derivate rispetto a due parametri, B è la base che stiamo cercando, cioè una matrice essenzialmente, dati parziali a soluzione. Quindi, se e solo se valgono le condizioni di integrabilità, e naturalmente tutto ciò localmente, esiste una superficie S localmente, condizioni di integrabilità che sarebbero quali? Che di 2 della base moltiplicata per U2 deve essere uguale a di 1 della base B moltiplicata per U1. E adesso bisogna sviluppare cosa vuol dire questo sistema di equazioni, questo sistema di condizioni. Questo vuol dire il D2 applicato alla base B moltiplicato per U2 più, e bisogna prendere la base B moltiplicata per la derivata 2 della matrice U con... scusate, il D2 di B per U1. Perché qui volevo scrivere la condizione derivata 2 della derivata 1 della base è uguale a derivata 2 della derivata 1 della base, no? La derivata 2 della derivata 1 è D2 di B per 1. Quindi qua c'è D2 di B per 1 più questa uguale a qualcos'altro. D1 della base B moltiplicata per U2. Più B per la derivata 1 applicata a U2. Ok? Però il D2 di B1, D2 di B1, il sistema mi dice che è B per U2 moltiplicato U1. Più B per la derivata 2 di 1, questo so cosa vuol dire, prendo la matrice U con 1, faccio la derivata rispetto al secondo parametro, è uguale, allora D1B che cos'è? D1B è B moltiplicato per U1 moltiplicato poi per U2 più B moltiplicato D1 di U2. Siccome B è una base, l'uguaglianza mi dice essenzialmente che deve essere vero che U2 moltiplicato per U1 meno U con 1 moltiplicato per U con 2 è uguale a che cosa? A D1 applicato a U2 meno D2 applicato a U1. E questo potete vederlo come il commutatore delle due matrici, in sostanza. A parte che ha il segno meno. Forse era meglio scrivere il contrario. Ok, naturalmente ci sono molti modi di scrivere questa uguaglianza, potrebbe essere anche, siccome qua c'è U2 e U1, potrebbe essere guardare le condizioni, diciamo, che uno sta imponendo su 1. Cioè che derivata e che moltiplicazione sta imponendo su 1. Ci sono vari modi di scrivere questa uguaglianza. E quello che ci resterebbe da capire è il significato geometrico di questa uguaglianza. Perché notate che le matrici U1 e U2 sono fatte a blocchi. C'è un blocco 2x2 che dipende solo dalla prima forma, sono i simboli di Christoffel. E ci sono le altre due righe, ultime righe, ultima colonna, che dipendono da prima e seconda forma. Ok? Allora, qui si tratterebbe di svolgere i calcoli e magari ve li scriverò giusto per questioni culturali, diciamo, svolgendo queste uguaglianze. Sulla sottomatrice 2x2 con i simboli di Christoffel e sulla terza riga barra colonna, che potreste già sospettare essere dipendenti, perché in tutti questi giochi ci sono matrici simmetriche che entrano in gioco e facciamo operazioni abbastanza simmetriche, per esempio facciamo il commutatore delle due matrici, e quindi vi aspettate essenzialmente che imporre la condizione di uguaglianza sulla terza colonna sarà equivalente a imporlo sulla terza riga. Svolgendo queste uguaglianze sulla sottomatrice 2x2 con i gamma i e sulla terza riga colonna si ottengono condizioni distinte, che sono quelle di Gauss sulla parte tangenziale e quelle che si chiamano di Codazzi-Mainardi. Sulla parte normale. E quelle di Gauss dipendono solo dalla prima forma fondamentale. Dipendono solo da G e K. E K in teoria si sarebbe determinante la seconda diviso determinante della prima, però sappiamo che dipende solo dalla prima in realtà, quindi sono qualcosa completamente intrinseca. E questo è un altro modo per dimostrare il teorema egregium. Altra dimostrazione è ancora di Gauss del teorema egregium. Perché la parte di Gauss, la parte tangenziale, dipende solo dai simboli di Christoffel. I simboli di Christoffel dipendono dalla prima forma. Se K si ricava usando la prima forma e i simboli di Christoffel, dipende solo dalla prima forma. Ok, il tempo è scaduto, quindi magari vi scriverò i dettagli se ho tempo oggi o la prossima volta. Però questo essenzialmente moralmente finisce la nostra parte sulle superfici. E notate che per sviluppare veramente quello che ho fatto oggi bisognerebbe usare il resto del semestre, cioè fare veramente i calcoli nel caso 2x2 delle superfici, dimostrare veramente quello che vi ho detto sul sistema di equazioni differenziali e così via, bisognerebbe usare il resto del semestre per farlo. Si fanno i corsi di geometria differenziale della magistrale, naturalmente, però non volevo farlo perché da un lato lo trovo non così motivante e dall'altro lato dalla settimana prossima passiamo alla topologia. E ci vediamo la settimana prossima, allora.